E allora dobbiamo considerare che siamo in un'epoca particolare, un'epoca che è iniziata col giorno di Pentecoste, un'epoca in cui lo Spirito Santo è entrato nella scena. Voi sapete che il Vecchio Testamento è un po' lo scenario dell'azione del Padre, poi c'è il Figlio, Gesù, i Vangeli, noi viviamo nell'era dello Spirito Santo, noi viviamo nell'era di questa meravigliosa persona della Trinità, di questo veramente spirito di grazia, di libertà, di amore, di consolazione, e potremmo dire tante altre cose, ed è Lui che realmente si manifesta nella Chiesa, è Lui che opera potentemente, lo abbiamo letto, è Lui che unge, è Lui che dona, è Lui che opera tutto in tutti. Ed è meraviglioso vedere come la Sua presenza ha la capacità di cambiare. Se voi ricordate i discepoli di Gesù, i discepoli con le loro limitazioni culturali, mentali, anche con la loro difficoltà a comprendere il progetto che Gesù stesso era venuto a esprimere dell'amore del Padre, li vediamo abbattuti, li vediamo scoraggiati, li vediamo proprio così demoralizzati alla morte del loro maestro, li vediamo ritornare chi a pescare, chi ai loro lavori, chi andare così, ritornare dicendo sì, è stata una bella avventura, è stato bello, quando c'era Gesù ci sentivamo forti, capaci, anche se poi in effetti non era sempre così, perché ogni momento se scaricavano i loro problemi e le loro difficoltà su Gesù. Nella tempesta lo svegliarono una volta e gli disse: Signore, non ti prendi cura di noi che stiamo morendo? Cioè non avevano molta fiducia nella potenza di chi gli stava vicino, erano meravigliati continuamente della potenza del loro maestro. E vediamo che alla fine di questo ministero terreno di Gesù loro stessi erano molto demoralizzati, scoraggiati. È stata una bella avventura, ecco, noi pensavamo, ecco, pensavamo chissà che cosa, ma ora tutto è finito su una croce, tutto è finito nella morte. E se non fosse venuto lo Spirito Santo con la sua potenza a illuminarli dal di dentro, se non fosse veramente venuto lo Spirito Santo, se non avessero ubbidito a quei comandamenti che Gesù diede loro per lo Spirito Santo di dimorare lì a Gerusalemme, di aspettare il compimento della promessa del Padre, forse non sarebbe nata la Chiesa, anzi senza forse. Eppure noi vediamo che queste persone deboli, queste persone fragili, queste persone che erano state chiamate da Gesù ad essere discepoli, e Gesù stesso li aveva chiamati, hanno bisogno di un'altra chiamata, hanno bisogno di un'altra veramente unzione, hanno bisogno di un'altra adunata che lo Spirito Santo gli trasmette nel giorno di Pentecoste. Ne vediamo subito gli effetti. Vediamo che lo stesso Pietro, prima così pauroso, che tradisce Gesù, il primo di tutti fa una predicazione per cui si convertono 3.000 persone. Da dove gli viene questa capacità? Da dove gli viene questa abilità? Sì, senza dubbio, lui era stato chiamato da Gesù, ma lo Spirito Santo ha bisogno di rinnovare questa chiamata dentro di lui e soprattutto, più che rinnovare, di fornirgli questa energia soprannaturale, questo carisma soprannaturale per cui diventerà uno dei più grandi apostoli. Ecco, e questo è molto importante comprendere, che tutti questi carismi, tutte queste capacità soprannaturali, doni abbiamo detto, manifestazioni, operazioni, non abbiamo importanza, cioè non ha importanza mettersi d'accordo sulla definizione, cioè l'importante è sapere che sono delle caratteristiche, delle capacità, delle abilità, come le volete chiamare, che vengono dallo Spirito Santo, cioè non nascono dalla nostra propria capacità. Quell'abilità che portò Pietro a predicare, a fare una predicazione fortissima, unto dallo Spirito Santo, non nasceva dalla sua teoria, non nasceva dalla sua scuola di pescatore sicuramente, ma nasceva da questa unzione soprannaturale che in quel momento lo Spirito Santo gli cominciò a conferire e che portò così tanto frutto nella Chiesa primitiva. E così tutti gli altri apostoli, e così tutti gli altri furono arruolati da questa meravigliosa realtà che era lo Spirito Santo operante nelle loro vite. Quindi dicevo che lo Spirito Santo, lo rileggiamo questo versetto perché è molto bello in Prima Corinzi, io lo rileggo da questa versione, mi piace molto perché è molto letterale, qualche volta forse porterò il Nuovo Testamento in greco, mi piace leggerlo proprio dal greco perché è molto stringato, è molto proprio lineare. Ed è bello perché poi è lo Spirito Santo che può darne una spiegazione, perché tante volte, sapete, quando noi interpretiamo, è come quel gioco che si fa, che uno dice una parola e la dice all'altro, l'altro poi la dice a un altro, la dice a un altro, e alla fine, all'ultima che è arrivata, viene una parola completamente diversa. E tante volte per noi è così. Tante volte sentiamo una cosa che è riferita e la riferiamo a nostra volta aggiungendo qualche altra cosa. E alla fine riusciamo a falsare completamente quello che era l'origine di come era nata. Ma credo che lo Spirito Santo vuole riportarci all'origine, vuole riportarci alla sorgente. Ecco perché Lui sta entrando nella scena della Chiesa, proprio perché vuole portare le persone a bere quell'acqua pulita che si può bere semplicemente alla sorgente. Perché se tu la bevi là dove sbocca il fiume, là è così inquinata, ci sono entrati così scarichi di fogne, di tutto quello che voi sapete, come nei fiumi nostri si scarica, e alla fine per cui tu non puoi bere quell'acqua sorgiva. Ecco, lo Spirito Santo sta cercando di portare ognuno di noi proprio a bere direttamente alla sorgente, proprio perché quest'acqua pura veramente potrà dissetarci, potrà darci qualche cosa di vero, di reale. Ecco perché abbiamo bisogno tante volte di andare all'origine. E in questo versetto che ha letto poco fa Luciano, in Corinzi 12, dice proprio in questa maniera, capitolo 12, verso 4, «Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito, e vi è diversità di ministeri, cioè di chiamate al servizio, ma non vi è che un medesimo Signore, e vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Iddio». Guardate un poco, cioè usa nella traduzione originale prima un medesimo spirito, poi un medesimo Signore, un medesimo Iddio, come a dire, usa le tre parole che esprimono il concetto della Trinità, questo mistero meraviglioso di tre persone uguali, ma che esprimono diversamente e che si esprimono diversamente nel progetto della redenzione, nel progetto della grazia. E questo è meraviglioso perché l'esempio dell'unione che c'è nella Trinità è l'esempio con cui noi dovremmo muoverci in questa unità. Il Padre che manda il Figliolo che non prende gloria da se stesso ma glorifica il Padre, lo Spirito Santo che mette in luce Gesù, ognuno è legato all'altro da un amore meraviglioso, da una visione uguale, da uno stesso obiettivo, ma si manifestano in maniera diversa. Questo per comprendere che le stesse realtà che sono operate in Dio nella nostra vita, anche se possono essere diverse, anche se possono portare a servizi diversi, sono animate dalla stessa visione, dallo stesso amore, dagli stessi obiettivi, perché sono animate dalla meravigliosa Trinità dentro ognuno di noi. Quindi dicevo, ma c'è un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. E poi a ciascuno, verso 7, è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Abbiamo già compreso questo concetto, cioè Dio nel suo desiderio di edificare il suo corpo, la Chiesa, dà queste capacità soprannaturali perché tutto il corpo ne possa beneficiare. È come se ha costruito un corpo, cioè in cui tutte le membra possono cooperare al benessere di tutto il corpo. D'altronde è lo stesso di come funziona il nostro corpo, se voi pensate, cioè ogni organo, il fegato, i reni, tutti gli organi che sono messi nel nostro corpo hanno la funzione di servire l'interesse del corpo. Tant'è vero che se un organo non funziona, tutto il corpo comincia a non funzionare. Non possiamo dire, va bene, leviamo questo, leviamo quell'altro, ma tutti gli organi servono all'economia dell'intero corpo. E così, secondo il progetto di Dio, Lui ha dato i carismi, Lui ha chiamato i ministeri, queste capacità soprannaturali di servizio che Lui dà agli uomini, proprio perché tutto il corpo possa funzionare, proprio perché tutto il corpo possa svilupparsi in una maniera armonica. Non possiamo vivere senza fegato, non possiamo vivere senza reni, e così la Chiesa ha bisogno di usufruire, di beneficiare di tutti i ministeri, di tutti i carismi, di tutti i doni che Dio ha preparato per noi. Senza approfondire questo tema, perché credo che prenderebbe uno studio di almeno forse una decina di giorni per poter approfondire meglio questi concetti, vogliamo semplicemente vedere qualche cosa che ha a che fare con questa capacità soprannaturale che si manifesta non solo in doni particolari. Abbiamo sentito questo catalogo di doni i 9 doni citati in Corinzi subito dopo, dove Paolo appunto esorta, io non voglio che siate nell'ignoranza, e poi fa tutta questa trattazione parlando di questi 9 doni principali. Ci sono tante catalogazioni di questi doni, alcuni li chiamano, sono divisi in gruppi, cioè in cui alcuni riguardano la capacità di rivelazione, doni di rivelazione, e sono quelli chiaramente relativi alla parola di conoscenza, alla... non stiamo qui ad approfondire, ci sono doni di potenza o di espressione, che sono i doni di fede, abbiamo sentito dono di operare miracoli e dono di guarigione, ci sono doni di parola, di espressione, sono i doni profetici, doni di interpretazione delle lingue e delle lingue, e di solito vediamo che in queste serie di doni ce n'è uno che è comprensivo degli altri, cioè come ha detto anche Luciano, per esempio il dono di fede in realtà comprende guarigioni e comprende possibilità di operare miracoli, perché è una fede soprannaturale in quel momento che qualunque cosa veramente può succedere, e in quel momento quindi può succedere una guarigione, può succedere un miracolo per una fede soprannaturale che lo Spirito Santo può conferire ai credenti in un momento preordinato, non la misura di fede che ognuno di noi realizza o sviluppa crescendo, ma una fede soprannaturale, opera diretta dello Spirito Santo in quel momento, che ci permette di realizzare miracoli, guarigioni, quindi un dono più grande nei tre. Così come il dono della profezia è comprensivo dell'interpretazione e del dono delle lingue e dell'interpretazione, perché è come se sorpassasse tutte e due, perché direttamente dà una parola di Dio senza che sia bisogno l'interpretazione e direttamente raggiunge lo scopo previsto da Dio. Ma vediamo un attimo quello che a un certo punto caratterizza non soltanto questi doni che lo Spirito Santo conferisce, e noi sappiamo che nel momento in cui c'è questa effusione, lo Spirito Santo somministra questi doni, ma se noi non lo sappiamo, se non capiamo che questo è possibile, non li esprimeremo mai, perché ci sembrerà strano esprimerli, come ci sembrava strano all'inizio poter parlare lingue come manifestazione della effusione dello Spirito Santo, così ci sembrerà strano quando magari avremo un'intuizione interna di qualche cosa, una parola di conoscenza, ci verrà strano pensare di poterla dire, perché penseremo ma chissà che cosa mi succede. Ecco perché l'Apostolo Paolo inizia proprio quel capitolo dicendo che lui non voleva che i Corinzi fossero nell'ignoranza. E allora, più che sottolineare i doni che il fratello Luciano ha un poco enumerato, si potrebbe scendere in profondità, ma penso che casomai c'è qualche domanda possiamo più che altro dare delle risposte, voglio sottolineare brevemente quelli che sono questi ministeri, queste capacità di servizio soprannaturali che Dio ha conferito, ha dato alla Chiesa, che ha dato a uomini scelti da Lui proprio per il servizio della Chiesa, e che sono, ripeto, abilità soprannaturali. Un apostolo Pietro, cioè, diventò apostolo proprio per questo carisma, per questo mandato, per questa capacità soprannaturale. Un apostolo Paolo diventò tale non per tutti i suoi studi, anzi, dicevamo negli studi precedenti che a un certo punto tutto quello che lui considerava sapienza umana lo dovette mettere da parte rispetto a comprendere quello che Dio considerava sapienza. Quindi è molto importante comprendere quello che Dio intende per tipi di servizio, per ministeri, cioè per capacità soprannaturali che Lui dà agli uomini, ai credenti, per servire il corpo di Cristo, per servire la sua Chiesa. Leggiamo un attimo in Efesini, al capitolo 4, 11, lettera di Paolo agli Efesini, intanto dal verso 4, qua dice, in questa mia traduzione, vi è un corpo unico e un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Poi ancora continua, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Mi piace questa specificazione, sopra tutti, Dio è al di sopra di ognuno di noi, e tante volte in tanti aspetti della sua realtà non lo possiamo neanche comprendere, ma poi eppure fra tutti, cioè crea questa unione meravigliosa tra di noi, questa dimensione orizzontale di amore per cui noi possiamo diventare suo corpo, e poi però è in tutti, cioè questa dimensione personale per cui ognuno di noi può avere un'esperienza diretta, perché molti considerano l'esperienza di Dio in noi come un discorso di presunzione. Infatti troverete molte persone che quando direte ma io ho avuto un contatto con Dio, con lo Spirito Santo, penseranno che siete dei grandi presuntuosi. Come dice: tu, povero verme di terra, povera persona assurda, tu avere contatto con Dio. Ecco perché si è teso a creare un'immagine di Dio che sta per i fatti suoi, ma Dio invece vuole fare di ognuno di noi il tempio del suo spirito, e questo è meraviglioso, cioè Dio vuole avere un contatto reale con noi, e non è presunzione, perché noi non possiamo arrivare a Dio per i nostri meriti. Sarebbe presunzione se qualcuno dicesse: io sono così capace, così forte, così intelligente, così meritorio da... Questo sì che è presunzione. Ma se una persona riconosce la propria inutilità, il proprio peccato, proprio è nelle condizioni migliori per permettere a Dio di venire nella sua vita, per permettere che il sacrificio di Gesù realmente trasformi la tua vita e che l'Emanuele, cioè Dio in noi, Dio con noi, proprio si esprima dentro di noi. Quindi dicevo, qua Paolo inizia in questa maniera e poi continua al verso 7, dice: ma ciascuno di noi la grazia... E la parola carismi deriva dalla parola charis, che significa grazia, e cioè doni della grazia di Dio, espressioni, manifestazioni di tutto quello che Dio ci ha donato attraverso il sacrificio di Gesù. Cioè, come a dire, tutti i benefici che sono stati preparati per noi sono i benefici che Dio ci ha ottenuto attraverso il sacrificio, la morte salvifica di Gesù. C'è un patrimonio meraviglioso di grazia, in Lui veramente abbiamo ricevuto ogni cosa pienamente, ma abbiamo bisogno di sapere qual è questo patrimonio, abbiamo bisogno di sapere quali sono questi tesori, perché se no, non sapendo di queste potenzialità, non sapendo di questi tesori, cominceremo invece a considerare o a valorizzare delle realtà che non sono tesori della grazia di Dio, ma sono semplicemente capacità umane, sono talenti che non c'è bisogno assolutamente di Dio per sviluppare. Ecco perché credo che il rischio sempre della Chiesa sia stato questo, cioè di non attingere, di non scoprire più questo tesoro, di non capire questo deposito meraviglioso, questa dispensa della grazia di Dio, e andare in qualche modo poi a cercare di compensare queste carenze in tanti ambienti, in tanti modelli, in tante sicurezze che non sono più spirituali, ma che poi, dando ascolto a quella, come diceva Paolo a Timoteo, a quella che falsamente si chiama scienza, piano piano si sono sviati dalla fede. Cioè, anziché per fede realizzare questi doni della grazia di Dio, piano piano, non usando più la fede, si è andato usando semplicemente la razionalità, l'intelligenza, la scienza, e si è arrivato a tante costruzioni dove non c'è bisogno di credere. Ma voi sapete che le cose di Dio le possiamo realizzare semplicemente per fede, possiamo attingere per fede. E allora dicevo, qua Paolo dice: ma ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono dato da Cristo. E poi continua al verso 11, parlando di Gesù, dopo che è sceso nelle parti più basse della terra, non commentiamo questo, ed è Lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e come dottori. E poi parla di questi carismi, di queste capacità soprannaturali, di questi ministeri, cioè capacità di servizio, che non sono un ruolo, non sono una carica onorifica, non sono una realtà esteriore, una maschera, ma sono delle capacità carismatiche, se vogliamo chiamare così, che Dio conferisce a membri del corpo di Cristo, cioè a membri della Chiesa, che ricevono questa capacità, questa abilità direttamente dall'unzione, dalla potenza dello Spirito Santo, e che si comincia a manifestare nella loro vita senza bisogno di discorsi umani, ma persone che cominciano a mostrare questo carisma, che cominciano a esprimerlo prima magari con un semplice dono. Sarà dono della profezia, sarà dono del discernimento degli spiriti, sarà dono di conoscenza, prima negli elementi più iniziali, se volete, ma poi, piano piano, proprio nella espressione di una personalità carismatica, cioè di un ministero, cioè di una capacità di servizio che si va sviluppando in quella persona, fino a diventare un servizio di tipo apostolico, un servizio di tipo profetico, un servizio di tipo dottorale, un servizio di tipo evangelistico. Cioè ci sono persone che ricevono per esempio di più questo tipo di carisma, nell'evangelizzazione, persone magari che si devono mettere a spiegare tutti gli elementi della fede si confondono, e invece nel momento in cui lasciano che lo Spirito Santo le unge, vengono fuori delle predicazioni meravigliose. Ci sono tanti preti che hanno questo carisma meraviglioso. Io ho conosciuto Don Serafino, penso che qualcuno di voi lo ha sentito, un carisma potente di evangelizzazione, carismi che lo Spirito Santo dà e che non sono dipendenti dalla cultura, dal pensiero, dalle capacità umane di quella persona, di quello strumento, ma sono proprio, come dice la Scrittura, è Lui che ha dato gli uni, cioè è Gesù che ha chiamato, che ha dato, che ha conferito secondo il suo volere e secondo la sua sapienza queste capacità soprannaturali di servizio a uomini particolari. A uomini particolari nel senso della piena espressione, ma ha dato doni e carismi a tutti. E ricordatelo, il fatto che Dio ci dà un carisma o un altro non ci deve fare sentire più o meno superiori, perché quello che è importante è essere una nuova creatura in Cristo. I carismi sono degli strumenti, come diceva Luciano, soprannaturali, che Dio ci dà proprio nel bisogno che abbiamo di servirci, di aiutarci. Quindi, infatti, la Scrittura dice che i carismi, i servizi, i ministeri sono dati alla Chiesa. Cioè è un regalo, se volete usare questo termine, che Dio fa al suo popolo. Non è al contrario, cioè che il popolo è dato ai carismi o ai ministeri, ma i ministeri sono dati al popolo, cioè queste persone che Dio unge, a cui dà una capacità soprannaturale, sono doni di Dio agli uomini. Sono uomini che Dio ha creato proprio per servire. E l'abbiamo letto proprio nel Vangelo di Giovanni, questa espressione di servizio. Gesù era il più grande, dice pure io sono venuto come colui che serve. Questa espressione di servizio che è importantissima. E qui ne cita almeno 5, in particolare, li riprenderà in un'altra parte l'Apostolo Paolo, questo ministero apostolico, questo ministero profetico, questo ministero dottorale, questo ministero evangelistico e questo ministero pastorale. Ma li vedremo brevemente in seguito, ma quello che è importante è capire, come stamattina ha sottolineato Luciano, il concetto per cui lo scopo, la finalità per cui Dio ha dato questi talenti soprannaturali a uomini a disposizione della Chiesa. Infatti continua e dice tutto questo per il perfezionamento dei santi, primo scopo, perfezionamento dei santi. Potrebbe sembrare strano, dice ma se sono santi perché devono essere perfezionati? Ma la Scrittura è molto specifica in questo, abbiamo detto che la santità è un dono, cioè Dio ci fa santi di dentro, però se noi non lo sappiamo che questa nuova natura è in noi, non riusciremo mai a portarla fuori. Allora il ministero ha questa caratteristica particolare di aiutare le persone nel loro cammino di santificazione, cioè, ma non imponendogli dei pesi, tu devi, ma tu puoi, cioè, portando le persone a scoprire che la santità è un dono di Dio e quindi se loro credono, se noi crediamo, man a mano questa santità che Dio ci ha messo nel di dentro, attraverso la nostra fede, la possiamo portare nella nostra vita di ogni giorno. Certo, non tutti arriveremo probabilmente al livello di santi come San Francesco o così via, però Dio ci dice di continuare questo cammino di santificazione attraverso la nostra fede, proprio perché questa santità possa essere portata all'esterno nella nostra vita, per fede però, ripeto, non per sforzo, non come una maschera da mettersi, non come un senso di dovere, perché prima o poi questa santità appiccicata scoppierà, salterà, ma quella che è realizzata per fede andrà avanti. E i ministeri, questi uomini che Dio ha dato per l'edificazione della Chiesa, hanno questa possibilità di trasmettere agli altri questa capacità di crescita che non dipende da quelle persone. Ecco, il ministero non dà qualcosa che è suo, ma porta gli altri a scoprire questo tesoro. I ministeri che Dio dà sono ministeri di dispensazione, se vogliamo, cioè non di qualcuno che prende qualche cosa del suo cervello e lo dà agli altri, ma qualcuno che attraverso lo Spirito Santo aiuta gli altri a scoprire i tesori della grazia di Dio che Dio ha messo in ognuno di noi. Ecco, i ministeri hanno questa funzione. Ancora parla per l'edificazione del corpo di Cristo. Che significa edificazione? Ancora una volta lo stesso concetto. Il corpo di Cristo è una realtà, ma ha bisogno di essere edificato, ha bisogno di essere costruito nell'esteriore, cioè Dio ha costruito il suo regno dentro di noi, ma noi abbiamo bisogno di esprimerlo nella nostra vita. I ministeri aiutano a costruire il regno di Dio, a costruirlo, a edificarlo, a creare veramente un organismo di amore, non necessariamente un'organizzazione. L'organizzazione serve, ma non deve diventare più importante dell'essere organismo. Non so se capite la differenza tra un discorso che è organizzazione e organismo. Organizzazione può diventare qualcosa di sterile, di fermo, di freddo, di distaccato. L'organismo già invece esprime qualche cosa di vitale. Organismo è qualche cosa che vive. Organizzazione può essere anche una cosa solamente scritta, teorica, ma che non esiste poi nella realtà. Ma Dio ci ha creato per essere un organismo meraviglioso, cioè per muoverci, per entrare nel suo corpo, per cominciare a svilupparci, a edificarci, e per questo lui ha dato i ministeri. Ancora, parla finché tutti siamo arrivati all'unità della fede. Luciano citava questa unità della fede. I ministeri, proprio perché non attingono a loro idee, a loro concetti, ma si basano sulla grazia di Dio, portano all'unità. Cioè, come a dire, portano a scoprire lo stesso tesoro che Dio ha messo in ognuno di noi. Io faccio spesso questo esempio: io non posso scoprire un amore che è diverso da quello che scopri tu. Non è possibile. Se io realmente scopro l'amore di Dio, questo mi porterà ad amarti veramente. Ma se uno mi dice che ha scoperto l'amore di Dio e mi continua a dare colpi in testa, io ho dubbi che questo sia l'amore di Dio. O se qualcuno parla dell'amore di Dio mentre sta ammazzando un altro, io ho dubbi che lui sta veramente attingendo a questo amore. L'unità della fede si poggia sul fatto che Dio ha fatto un'opera gloriosa in ognuno di noi, e se noi la scopriamo è uguale per tutti. La sentiamo questa unità meravigliosa. Non c'è bisogno di tante parole. Se tu hai scoperto l'amore, io ho scoperto l'amore, ci incontriamo, ci sentiamo fratelli, senza bisogno di dire di che etichetta, di che gruppo, di dove siamo, che cultura abbiamo, carta di presentazione, di identità, tutte le cose per vedere se possiamo andare d'accordo. Abbiamo scoperto lo stesso tesoro della grazia di Dio, l'amore, ci stiamo amando fortemente, e questo va oltre tutte le barriere e tutti i pregiudizi umani. Ecco perché dico, i ministeri servono in qualche modo ad abbattere le barriere culturali. Paolo cercava continuamente di esprimere questo, dicendo che in Cristo non ci sono più giudei, non c'è più circoncisione, non ci sono più ricchi, poveri, tutte le barriere, tutte quelle cose che normalmente dovrebbero separare le persone, vengono annullate perché Dio ha dato una nuova realtà, una nuova vita che prescinde da tutti gli elementi sociali, culturali, mentali di ogni persona. Ecco perché in Cristo possiamo essere una stessa cosa, al di là di tutte le differenze, ed è meraviglioso nel movimento che lo Spirito sta facendo vedere questa eterogeneità, cioè non sono tutte persone di un certo tipo, non sono tutte persone di un altro tipo, ma ci sono vari livelli, e questo è meraviglioso perché ti fa vedere che non si stanno unendo perché sono tutti di un partito, o perché sono tutti intelligenti, o perché sono tutti circoli ex combattenti, o perché chissà che cosa, ma l'unione nasce da un denominatore comune che è più grande e che è più reale, che è lo Spirito Santo, e che ci permette di superare quelle barriere culturali, mentali, che normalmente ci impedirebbero di stare con persone che non la pensano come noi, che non hanno la stessa nostra cultura. E invece è proprio opera dello Spirito Santo, è proprio di creare un solo popolo, proprio unito in Cristo. E i ministeri vanno in questa linea, portano all'unità della fede. Qua continua, dice, della piena conoscenza del figliuolo di Dio. Che cos'è una piena conoscenza di Dio? È una conoscenza teorica? Ma io credo che ce ne facciamo poco di una conoscenza teorica. Io ho conosciuto tanti teologi che dopo aver cercato una conoscenza teorica sono diventati atei. Ma è una conoscenza come identificazione. Abbiamo bisogno di conoscere Dio, nel senso di scoprire la sua realtà, di viverla, di identificarci con Lui. E il ministerio quindi non è qualcuno che ci imbottisce solamente di teorie, di regolette, ma è qualcuno che sotto l'unzione dello Spirito Santo ci porta a un contatto reale con Dio, perché Lui realmente è l'origine della conoscenza. Lui non è un'idea. Se Dio fosse un'idea, allora tu potresti studiarla su un libro, come dire, questa idea, questo discorso, questa teoria, questa... Ma Dio è una realtà spirituale, e la sua opera è una realtà spirituale, la sua vita dentro di te è una realtà spirituale, ecco perché ha bisogno di strumenti spirituali per essere evidenziata. Lo vedremo in atto, ce lo vedremo più avanti. Quando Gesù parlava, diceva: le mie parole sono spirito e vita. Cioè, i suoi ascoltatori rischiavano sempre di non capire. Perché? Perché non capivano che le sue parole erano spirito e vita. Lo prendevano sempre alla lettera, non capivano, si scandalizzavano, dice il suo parlare è troppo duro, non capivano realmente quello che lui diceva in tutti gli aspetti, perché ancora seguivano sempre una conoscenza logica, razionale, non capivano che Dio voleva parlare a loro di dentro, voleva parlare ai loro cuori, e spesso trovava queste barriere mentali che facevano fare delle cose ai suoi discepoli secondo un buon senso umano, ma non secondo l'ottica di Dio. E tanti discepoli cercavano al loro verso di aiutare Gesù, ma alla fine finivano per bloccarlo, perché ragionavano secondo una ottica puramente umana. Quindi, per una piena identificazione con Cristo, e poi ancora continua, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, allo stadio di uomini fatti, ma in senso spirituale. C'è una maturità spirituale. C'è una maturità realmente, c'è quella maturità che Paolo ancora rimproverava, non poter essere dei Corinti. Gli diceva: io già dovreste essere dei maestri, invece io vi devo insegnare tutti gli elementi iniziali. C'è una maturità di crescita, c'è una maturità di consapevolezza spirituale, e i ministeri proprio servono a farti crescere e a dosare anche la dieta che Dio ha preparato per te. Vero è che ognuno di noi poi prende diversamente, quando c'è una predicazione, tutti ricevono la loro parte di cibo, ma vero è che spesso il ministero, il carisma di chi parla, ha questa possibilità di incontrare le esigenze reali del gruppo senza che lui le sappia, ma Dio le sa, lo Spirito Santo le sa il cibo di cui tu hai bisogno. Ecco perché se un ministero è collegato veramente con Dio, può veramente venire incontro ai tuoi bisogni alimentari, nel senso spirituale. Spero di non stuzzicare il vostro appetito, già è un'ora che volge al mangiare. Il ministero può venire incontro ai bisogni profondi spirituali e dare una dieta equilibrata, e questo è importante, pure una dieta equilibrata. Non possiamo mangiare sempre le stesse cose. Voi lo sapete, ci sono delle cose buonissime nel nostro patrimonio alimentare, ad esempio il cioccolato è molto buono, però se tu mangi tutto il giorno cioccolato finirà male. E così nel campo spirituale non possiamo mangiare sempre le stesse cose, perché ci faranno male. Allora c'è una dieta equilibrata, e i ministeri sono dati da Dio, proprio questi uomini con un'abilità, con un carisma soprannaturale, sono dati alla Chiesa proprio per fornire una dieta spirituale, una dieta non che dobbiamo rimanere secchi, possiamo ingrossare spiritualmente, adesso non c'è pericolo, però questa crescita, questa maturazione in maniera equilibrata, cioè non con l'enfasi data semplicemente a un tipo di mangiare, a un tipo di cibo, perché sennò questo ci farà male spiritualmente, ma la dieta che Dio ci vuole dare è una dieta equilibrata, e questo è opera dei ministeri. Naturazione spirituale, quindi dicevo, discernimento particolare per quanto riguarda le trappole, per quanto riguarda le stranezze, e questa è un'altra capacità, vedremo più in là, e soprattutto dice: ma affinché, al verso 15, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Finalità generale. Perché seguendo verità in carità, cioè esprimendo sì la ricerca della verità, ma con amore possiamo crescere, possiamo sviluppare il carattere di Cristo. Questo è il progetto per cui Dio ha dato i ministeri, per cui Gesù stesso ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti. Perché? Perché queste chiamate che vengono da Lui possano portare le persone a Lui. Ma d'altronde è logico. Se è Gesù che ha dato questa chiamata, è perché Lui sa che la cosa più importante nella nostra vita è sviluppare il suo carattere, e quindi questi strumenti che Lui ha scelto sono dati alla Chiesa proprio per portare la Chiesa
alla statura di Cristo, per portare a esprimere alla Chiesa i caratteri di Cristo. Dicevo, dati alla Chiesa, sottolineato questo dall'Apostolo Paolo, ricordate che proprio a Corinto, dove si erano create delle diatribe, si erano creati dei problemi, c'era qualcuno che diceva io sono di questo ministero, cioè io sono di Paolo, io sono di Apollo, no, io sono, qualcuno più spirituale diceva io sono di Cristo. Però in realtà evidentemente lo diceva in una maniera come a dire non voglio avere confidenza con nessuno perché io solo sono di Cristo, tutti gli altri sono chissà di chi. Anche in questo c'era un atteggiamento di orgoglio, di settarismo. A questo discorso Paolo risponde con un discorso completamente diverso, cioè come a dire voi non siete di, ma è al contrario, è Paolo, è Apollo, è Cefa e tutte cose sono vostre. Cioè è inutile che dite di chi siete, i ministeri sono dati a voi, sono vostri, sono doni che Dio ha dato a voi, quindi tutto è vostro. E leggiamo un attimo queste due cose, e credo che ci possiamo fermare su questa prima introduzione, in questo primo studio. Leggiamolo un attimo in Corinzi, proprio quello che succedeva alla Chiesa di Corinto, nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 3. Inizia proprio così, ed io fratelli non ho potuto parlarvi come a spirituali, ecco, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. E dicevo questo concetto, cioè Paolo dovette prendere atto che nella Chiesa di Corinto, anche se c'era una grossa carismaticità nel senso di doni, ancora c'era un'infanzia spirituale nel senso proprio di crescita, di maturazione. E infatti dice vi ho nutrito di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi non lo siete neppure adesso. È strano, qua sta parlando di latte e il latte corrisponde alle cose più semplici, ai carismi. Loro erano ricchi di carismi, erano ricchi di latte, ma erano poveri di amore, erano poveri di cibo solido, come a dire non vi posso ancora parlare, non vi posso ancora esprimere cose solide. È strano, ma perché dice non sono solidi i carismi? Certo che sono solidi, sono meravigliosi, ma c'è qualcosa di più solido, c'è qualcosa di più reale. Tutte le cose carismatiche, quando verrà la perfezione, cesseranno, la profezia, tutte le cose, non ci sarà più, ma resteranno le cose reali, solide. Ecco perché è molto importante che tutti i carismi e tutte le realtà soprannaturali di Dio sono volte a portarci a scoprire questa perfezione di Dio. Cioè non sono delle cose fine a se stesse, Luciano l'ha sottolineato, non sono dei fenomeni da baraccone, non sono qualche cosa che nasce così, tanto per, ma sono delle dimostrazioni meravigliose dello Spirito Santo che portano la persona poi non a dire guarda che bel carisma che c'ho, io ce l'ho più grande di te, tu ce l'hai meno di me, io ce l'ho diverso, quello ce l'ha così, no. Non a gelosie e a contese, come probabilmente leggiamo nello spirito dei Corinzi, i quali probabilmente avevano questo spirito di contesa e quindi i carismi erano meravigliosi. Paolo si congratula con loro, però dice ancora vi ho dovuto parlare come a bambini. Cioè, cibo solido non me ne posso dare. Come faccio a parlarvi di amore quando ancora voi dite io sono di quello, io appartengo a quell'altro, guai a chi mi tocca questo, guai a chi mi tocca quello. E tante volte noi siamo così. Siamo ancora bambini in senso di maturazione, perché non comprendiamo proprio questo bisogno di guarigione, questo bisogno proprio di libertà interiore, di amore. E Paolo dice, infatti, tra di voi c'è ancora gelosia e contesa. Non siete voi ancora carnali e non camminate voi ancora secondo l'uomo? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non siete voi uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto. Ecco, in questo proprio l'Apostolo Paolo esprime questa sobrietà, come a dire, cosa sono questi ministeri? Sono doni che Dio vi ha fatto, non dovete considerarli dei, ma non dovete pensare che sono Dio. C'è sempre il rischio di attaccarsi alla creatura più che al creatore, quindi Paolo sapeva questo pericolo nella mente dell'uomo. C'è un rischio più, molto grande, che ognuno di voi si attacchi, dico per assurdo, di più a Luciano più che a Dio. Non so che non è così, però potrebbe succedere, se noi non capiamo che i carismi sono doni di Dio e che Dio ci fa, e quindi possiamo ringraziare Lui, dobbiamo attaccarci a Lui, non dobbiamo idolatrare il carisma, il servo, il ministro che è canale di questi doni, ma dobbiamo veramente essere grati a Dio, magari per il canale, per questo dono, ma dobbiamo riconoscere che è Dio quello che opera ogni cosa. E infatti dice, quando uno dice io sono di Paolo, di Apollo, siete ancora carnali. Perché Paolo e Apollo cosa sono? Sono dei ministri dei quali Dio si è servito perché voi avete creduto, perché voi avete ricevuto una guarigione, perché voi avete avuto una rivelazione. Potremmo dire, sono ministri di cui Dio si è servito perché veramente si è illuminata dentro di voi una consapevolezza nuova della parola di Dio. Sono ministri, ma io ho piantato. Anzi, prima dice, sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono secondo che il Signore ha dato ciascuno di loro. Cioè, non lo sono per loro capacità naturali, non sono per loro meriti, ma sono secondo quello che Dio ha dato loro. Dio, Gesù, ha dato agli uni di essere in un modo, agli altri di essere in un altro modo. E quando queste persone, consapevoli della chiamata, del ministero che hanno ricevuto, cominciano a esprimerlo, la gloria va solamente a Dio. E questo è importante. E lo sono secondo che il Signore ha dato ciascuno di loro. E poi conclude con un esempio molto bello. Dice, io ho piantato, Apollo ha innaffiato. Cioè, io ho fatto la mia parte, dice l'Apostolo Paolo. Apollo ha fatto la sua parte, ma è Dio che ha fatto crescere. E infatti, né colui che pianta e né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere è tutto. E questo è importante sottolinearlo, fratelli, perché questa potenza di vita, questa potenza di questo seme, non lo possiamo mettere io, non lo può mettere Luciano, non lo può mettere nessuno. È lo Spirito Santo che mette il seme del regno di Dio dentro le nostre vite. È chiaro che questo seme poi viene annaffiato da un ministero, viene annaffiato da Luciano, viene annaffiato da altri uomini usati da Dio per annaffiare, per magari piantarlo, ma il seme in se stesso ha la potenza di crescita perché è Dio che lo ha messo. E infatti il regno di Dio, in qualche esempio di una parabola, è come un seme che qualcuno pianta, va a dormire e la notte dopo spunta da solo. No, è qualche cosa che nasce, che è nella potenza del seme. Però i ministeri, sottolinea l'Apostolo Paolo, sono dati da Dio proprio per aiutare a crescere questo seme, proprio per innaffiarlo. Per... c'è un esempio molto bello sul penultimo numero di Rua, quando parla di quell'articolo leader o driver, quando parla di chi è veramente un conduttore. È qualcuno che non è che può fare crescere, ma è qualcuno che aiuta veramente la crescita dei suoi fratelli, perché ha ricevuto un carisma, perché ha fatto un'esperienza più grande dell'amore di Dio. Aiuta, ma non si può sostituire all'opera di Dio. E questo è molto importante. E infatti, io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. E infatti non è quello che pianta, né colui che annaffia che hanno un valore, ma è Dio che fa crescere, è tutto. E quindi è molto importante. E al verso 9 ancora di più lo sottolinea, dice, poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio. È come a dire che Dio, per costruire, per fare spuntare questo giardino meraviglioso della sua chiesa, ha cercato dei giardinieri, degli operai, ha cercato delle persone, le ha chiamate, gli ha dato un talento soprannaturale. Il giardino è suo, i semi di questi fiori meravigliosi che ognuno di voi siete è suo. Quello che può fare un ministero è quello di aiutare il fiore a sbocciare, di proteggerlo da tutti gli insetti nocivi che potrebbero andare a mangiarsi e deturparlo, ma le caratteristiche del profumo, del fiore in se stesso sono determinate proprio dalla potenza del seme, della parola di Dio che è stata piantata in ognuno di voi e che può salvare le anime vostre. E quindi alla fine di questo capitolo conclude, al verso 21, dice, nessuno si glori degli uomini, cioè nessuno quindi si glori di Paolo, di io c'ho Paolo, io seguo quello, sì che è forte, sembra qua presente, è la vita e le cose future, tutto è vostro. Cioè comprendete che questi doni, questi carismi, questi ministeri che Dio dà sono dei doni di Dio per noi, non sono delle persone particolari che devono dominare, ma anzi sono delle persone che Dio ha dato per servire. Credo che la ottica di questo mondo ha capovolto un po' questa realtà, questa ottica completamente diversa di quando Gesù cercò di spiegarlo, cioè che nella logica del mondo, cioè i loro governanti, quelli che regnano, sono quelli che dominano, ma tra di voi, disse Gesù, non deve essere così, anzi, chi vuole essere più grande sia servo degli altri. Cioè lui stava cercando di fare capire che lo spirito veramente che Dio avrebbe dato era lo spirito di Cristo, ed era uno spirito di servizio, era uno spirito di amore, non uno spirito di dominio. E se noi comprendiamo, se noi scopriamo veramente questo tesoro che Dio ha messo in noi, questo ci porterà a servire i nostri fratelli, ci porterà veramente a preoccuparci delle loro necessità, a cercare il loro benessere in ogni cosa. Quindi, per concludere, dicevo che i ministeri, quindi queste capacità soprannaturali, che poi cercheremo di tratteggiare brevemente, sono dati da Dio non come dei ruoli a persone con particolari talenti personali, cioè come a dire Dio vede uno e dice guarda questo mi sembra una persona proprio tutto d'un pezzo, dicevo questo c'ha la capacità veramente dialettica di un grande avvocato, ora lo faccio predicatore, non sceglie, non è questo, anzi tante volte Dio sceglie le persone che non sanno parlare, le cose deboli, le cose pazze, proprio per svergognare quelli che si credono di avere una potenza propria. Dio sceglie le persone inutili, quindi se nel tuo cammino di fede a un certo punto ti sei sentito inutile, non ti preoccupare, è un processo di crescita per cui Dio dalla tua inutilità potrà trarre ancora più potenza, più gloria, più sapienza, quindi non ti preoccupare, cioè se crescendo ti sei sentito sempre più debole, perché Dio ti sta portando a scoprire una forza, un'energia, un carisma che viene direttamente da Lui, che non nasce dalla tua cultura, che non nasce, non stiamo parlando contro la cultura, ma voglio dire che tutto poi sottomesso a Dio può essere utile, ma una persona che pensa solamente per la sua cultura di essere più capace, si intrappola e non capisce che Dio ha nascosto le cose spirituali ai savi e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Così gli è piaciuto. E c'è un progetto particolare in questo. Ma dicevo, Dio sta scegliendo strumenti deboli, ma per esprimere il suo carisma, la sua potenza, la sua soprannaturalità. Quindi Dio ha scelto te questa mattina, con le tue debolezze, con le tue difficoltà, di cui sei cosciente, ma per farti scoprire non solo l'opera meravigliosa della sua grazia, la vita nuova che lui ti ha dato, ma per farti scoprire questi carismi, queste capacità soprannaturali, per chiamarti forse a un servizio particolare, per chiamarti, per cominciare a sviluppare in te una personalità carismatica. Noi quando diciamo personalità carismatica pensiamo a un pezzo grosso importante, no, una personalità carismatica significa una chiamata interna che ti porterà ad essere uno strumento, un canale dello Spirito Santo per la generazione dove Dio ti ha messo, un canale che non sempre sarà applaudito, anzi, che non sempre sarà accettato, ma un canale che Dio ha dato, a cui Dio ha dato questa amministrazione e che dovrà rendere conto, non agli uomini, ma a Dio, di quel servizio, di quella chiamata, di quella vocazione che Dio ti ha dato. Dicevo, quindi, non ruoli a persone con particolari talenti personali, ma capacità soprannaturali. Leggiamo ancora un versetto in Seconda Corinzi, dal capitolo 3. Qua dice così, la traduzione quasi letterale. Noi non già che siamo di noi stessi, di per noi stessi, cioè con le nostre capacità, abili a pensare qualche cosa come se venisse da noi, cioè qua detto in altre parole, questa è la traduzione letterale, come Paolo dice, noi non è che pensiamo che queste capacità ci vengono da noi stessi, ma, verso 6, la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha resi capaci di essere ministri di un nuovo patto. Questa è una capacità non di lettera, ma di spirito. Infatti conclude perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Questo cosa significa? Che se noi siamo ministri dello spirito, questo ci porterà realmente a produrre vita spirituale negli altri. Se noi siamo ministri di lettera, cioè noi tante volte bloccheremo senza rendercene conto gli altri, perché cercheremo di trasmettergli qualche cosa che noi stessi non abbiamo sviluppato. Gli trasmetteremo solamente teorie, bei discorsi, anche magari di una grande teologia, però che non riusciranno a conferire vita, grazia a quelli che ascoltano. Ecco perché questa capacità, come diceva l'apostolo Paolo, di essere ministri di un nuovo patto, che non è più di lettera, cioè non è più secondo la tradizione ebraica. Voi sapete che c'era tutta una particolare tradizione, c'erano i farisei, erano degli studiosi, erano molto precisi, spaccavano la parola di Dio in quattro, cercavano così. Questa capacità nuova non viene, quello che vuole dire l'apostolo Paolo, da un discorso umano, non viene dai talenti umani, ma viene proprio da un'abilità soprannaturale che Dio conferisce a noi ministri di un nuovo patto, che è un patto non di lettera, ma di spirito, cioè è un patto in cui lo Spirito Santo è sceso direttamente nella scena della vita dell'uomo, e quindi è lo Spirito Santo che, essendo vivo, lui stesso può guidare, può ispirare, può, come diceva stamattina Luciano, dire: mettetemi da parte Barnaba e Saulo perché ho un particolare compito per loro. È lo Spirito Santo che può veramente diventare re, profeta, sacerdote, è la terza persona della Trinità che può diventare veramente Dio in noi, sopra di noi, fra di noi e dentro ognuno di noi. Ecco perché abbiamo bisogno di avere questa confidenza con Lui, ecco perché questo è quello che il messaggio dello Spirito Santo ci vuole trasmettere. Lo Spirito Santo è l'attore principale di questo periodo della grazia, e se noi riceviamo da Lui questa capacità, e allora diventeremo ministri dello Spirito. Che significa ministri dello Spirito? La parola ministrare, dal verbo to minister, anche in inglese, significa diventare amministratore, trasmettitore, canale. Se noi realmente entriamo veramente nella dimensione dello Spirito, diventeremo ministri dello Spirito, cioè canali attraverso i quali lo Spirito Santo, che è Dio, che ha la potenza di operare miracoli, che ha la potenza di liberare, di guarire, di risolvere i nostri problemi pratici. Ministri dello Spirito Santo significa persone che ricevono questa abilità non perché l'hanno studiata sui libri di scuola, non perché l'hanno studiata nella filosofia, non perché l'hanno studiata nella matematica, ma perché la mente di Dio, che è nello Spirito Santo, comincia a trasferirsi e comincia a farli canali di una sapienza soprannaturale, di un discernimento soprannaturale, di una rivelazione. Ecco perché il movimento dello Spirito sta veramente sviluppando qualche cosa di meraviglioso, perché sta fornendo alla Chiesa la potenza, la grazia, la libertà di Dio, e questo ci rende ministri, cioè servitori di un nuovo patto in cui noi non possiamo servire gli altri. Sì, già Dio ci chiama di servirli con le nostre piccole capacità, e questo è importante, ma Dio ci dà capacità soprannaturali in questo desiderio di servizio, in questo bisogno di servirsi reciprocamente. Dio ci fornisce gli strumenti soprannaturali che solamente lo Spirito Santo ci può conferire, ci può dare, perché la lettera ci ucciderà, ma lo Spirito ci vivificherà, lo Spirito ci darà vita. E allora comprendiamo, e concludiamo questo primo studio, che i ministri, cioè queste chiamate soprannaturali, sono fatte da Dio, non a uomini particolari. Pietro apostolo, ma se dobbiamo vedere le origini di Pietro, era un semplice pescatore, e c'erano tanti altri apostoli che ricevettero questa chiamata apostolica, avevano delle origini molto umili, non erano persone chissà come, ma lo Spirito Santo gli diede delle chiamate fortissime, delle chiamate soprannaturali, delle chiamate per cui realmente questi uomini deboli, incapaci, fragili, diventarono veramente una dinamite per il loro ambiente, diventarono dei canali soprannaturali dell'amore, della potenza e della libertà dello Spirito Santo. Amen.